Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro di catechesi intitolato Credo, edizione San Paolo. Come già vi ho detto, questo libro potete trovare nelle librerie cattoliche soprattutto, e potete anche richiederlo o scrivendo qui all'ufficio informazioni, qui a Radio Maria, oppure telefonando all'ufficio informazioni. E siamo arrivati, cari amici, alla terza parola del Credo, al capitolo terzo, Onnipotente. Abbiamo visto Credo in Dio, poi abbiamo visto Padre, il mistero della Santissima Trinità. Adesso il Credo mette in evidenza uno degli aspetti, uno degli attributi divini. Gli attributi divini sono tanti, cari amici, e sono naturalmente l'intelligenza, la sapienza, l'amore, la giustizia, sono una serie infinita di attributi divini, però è un fatto che il Credo mette in evidenza soprattutto un attributo divino, l'attributo della onnipotenza, Padre onnipotente. Cosa vuol dire onnipotenza? Vuol dire che Dio può far tutto. Dio può far tutto, questo lo vediamo nell'opera mirabile della creazione, della redenzione, fa cose incredibili Dio. Però, a mio parere, cari amici, questa parola onnipotente ha un risvolto esistenziale importantissimo, soprattutto se noi viviamo l'affidamento, soprattutto se noi viviamo nella fiducia totale nei confronti del Padre Celeste. Perché? Perché l'onnipotenza di Dio è l'onnipotenza dell'amore, cioè Dio può fare veramente tutto. Come Gesù ci invita nella preghiera quando dice chiedete ed otterrete, bussate, vi sarà aperto, no? Oppure quando San Paolo dice tutto posso in colui che mi dà la forza, oppure Gesù che dice senza di me non potete far nulla. Allora, sinceramente a me l'attributo dell'onnipotenza dà molta consolazione. Per carità, io sono, come sapete, un devoto della Divina Misericordia e anche uno studioso in un certo senso, perché non so quante volte ho studiato, ho letto il diario di Santa Faustina Kowalska, mi sono perfino preso la briga di andare nel suo monastero dove è vissuta, dove è sepolta a Cracovia, sta lì alcuni giorni per assimilare questo messaggio della Divina Misericordia. Sono assolutamente d'accordo, cioè sono assolutamente consapevole della parola di Gesù a Santa Faustina che dice che nessun attributo è così grande, così importante come quello della Divina Misericordia. Però a me dà una molta consolazione l'attributo dell'onnipotenza. Per quale motivo, cari amici? Per un motivo molto semplice, cioè che il bene è onnipotente, mentre il male è soltanto potente. E come dice la Regina della Pace, quella del male è una falsa forza. E quindi l'attributo divino dell'onnipotenza dà particolare consolazione perché, cari amici, se il male è forte, Dio è la forza. E quindi è la vittoria. Quindi l'onnipotenza è dell'amore, l'onnipotenza è del bene, l'onnipotenza è della giustizia, l'onnipotenza è della sapienza. Il male, per quanto purtroppo sia forte perché noi lo seguiamo e ci facciamo sedurre, però la sua è una falsa forza, comunque è limitato. Il male è limitato, è nell'ambito della finitezza, mentre il bene è nell'ambito della onnipotenza infinita. Ecco, questo dunque, cari amici, è la grande consolazione che ci viene dalla meditazione di questo attributo divino che è la onnipotenza divina. Noi vediamo allora, cari amici, come allora sia giusto mettere nel credo questa espressione onnipotenza, perché è quella che si dispiega evidentemente nell'opera della creazione. Direi che nell'opera della creazione si manifesta soprattutto l'onnipotenza, nell'opera della redenzione si manifesta soprattutto la Divina Misericordia. Vediamo allora pagina 31, questo attributo di Dio, questa terza parola del credo, onnipotente, e il primo paragrafo suona così: l'onnipotenza divina e la falsa forza del male. Perché quella del male è veramente una falsa forza, fa tanto baccano, poi si sgonfia come un pallone, basta un ago per far scoppiare un grande pallone, no, basta un ago, basta un chiodo. Ecco, questo è il male, basta il chiodo della fede e della fiducia in Dio che si sgonfia. Dunque scrivo, gli attributi divini sono molteplici, l'onniscienza, la bontà, la sapienza, la giustizia, la misericordia e molti altri. La Sacra Scrittura è fonte inesauribile per la conoscenza del volto di Dio, quindi degli attributi divini. Tuttavia, il credo fra tutti cita l'onnipotenza, non però per escludere gli altri attributi o per sminuirli, ma perché riconoscerla è di grande importanza per la nostra vita. Infatti, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 268, noi crediamo che tale onnipotenza è universale, perché Dio, che tutto ha creato, tutto governa e tutto può. È amante questa onnipotenza, dice il Catechismo, perché Dio è nostro Padre. È misteriosa questa onnipotenza, dice il Catechismo, perché soltanto la fede la può riconoscere, allorché si manifesta nella debolezza. Bellissima queste espressioni del Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 268. L'uomo, nella sua fragilità, si sperimenta in balia di forze oscure e ostili che minacciano la sua vita, e noi, cari amici, ne facciamo l'esperienza ogni giorno, e contro le quali si sente impotente. Quale dunque conforto e quale speranza sapere che solo il bene, la verità e l'amore sono eterni e infiniti, mentre ciò che a essi contrario è limitato e passeggero. Quindi il bene è onnipotente, la verità è onnipotente, l'amore è onnipotente, tutto questo è eterno, invece il male è limitato, finito e passeggero. Descrivere l'onnipotenza di Dio non è facile, perché essa supera ogni capacità umana di rappresentazione. San Tommaso, a riguardo, un'espressione incisiva ed efficace, questa è una delle frasi che io mi porto sempre con me nel mio cuore, perché mi dà tanta forza. La volontà di Dio, dice San Tommaso, si realizza sempre. Capito? E le volontà umane che si oppongono non apportano niente. A me viene in mente, a me ogni tanto mi capita, no? Che in momenti, diciamo così, particolari della mia vita, ma mi capita spesso anche durante la settimana, cosa faccio? Mi metto in preghiera, in ginocchio davanti alla Sacra Scrittura e alla croce, prego, e poi magari apro la Bibbia a caso per chiedere una frase che mi aiuti nei momenti magari particolari di tempesta, di burrasca, no? Ce ne sono sempre. E mi ricordo proprio recentemente di avere aperto la Sacra Scrittura e il Signore mi ha dato una frase molto interessante. Era così, diceva: non li temere, sono cornacchie svolazzanti senza potere. Capito? Sono cornacchie svolazzanti senza potere. E di chi parlava la Sacra Scrittura? Parlava degli dèi, no? Non li temere, sono cornacchie svolazzanti senza potere. Ebbene, cari amici, queste cornacchie svolazzanti possono opporsi a Dio finché vuole, il quale con colpo di vento le sbatte là. Sono cornacchie svolazzanti senza potere. Sono cornacchie svolazzanti senza potere. La volontà di Dio, dice San Tommaso, si realizza sempre. Quando questa convinzione di fede illumina la vita, tutte le paure e le angosce che popolano il cuore svaniscono come nebbia al sole. Infatti, la volontà divina è una volontà di amore. Essa può tutto ciò che vuole. Se Dio è per noi, dice San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 31, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? La tranquilla sicurezza di fronte alle difficoltà e alle insidie della vita proviene al credente dalla consapevolezza che Dio tiene saldamente in mano ogni evento, grande o piccolo che sia. Cari amici, ricordate il proverbio pieno di sapienza che dice: non cade foglia che Dio non voglia. Dio, perfino i capelli del vostro capo sono contati, dice Gesù. Dio tiene saldamente in mano ogni evento, grande e piccolo che sia. L'onnipotenza divina si estende a tutto l'immenso mare della creazione. Chi potrebbe misurarne i confini? Rinchiusi nelle città, incapaci di guardare il cielo, abbiamo perso di vista gli orizzonti infiniti dell'essere. Riusciamo ancora a pensare che l'Onnipotente ha tratto ogni cosa dal nulla e che tutto governa con le leggi mirabili che in gran parte sfuggono alla nostra conoscenza. Nulla è impossibile a Dio, ha detto Gesù, ed egli dispone della sua opera come gli piace. E la sua opera è quella, è la creazione e la redenzione. È anche il Signore della storia, non dimenticate, che con un soffio fa crollare i potenti dai troni e innalza gli umili. Queste visioni di fede le abbiamo un po' perse, cari amici, perché quello che siamo pusillanimi, cioè siamo animi paurosi di fronte agli eventi della vita e della storia. Siamo come gli apostoli che appena c'è il vento si mettono a urlare: Signore, salvaci che anneghiamo. Egli, e qui quando parlo di Dio parlo di Cristo, mi viene in mente la regina della pace che dice: guardate, lo dice all'inizio della Quaresima alla parrocchia, guardate come l'Onnipotente ha sofferto per voi. L'Onnipotente, Gesù Cristo. Egli non solo è il re dell'universo, ma anche il Signore della storia. Pur rispettando la libertà degli uomini, egli dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, ragazzi, è il Catechismo della Chiesa Cattolica che lo dice il numero 269, pur rispettando la libera volontà degli uomini, Cristo muove i cuori e guida gli avvenimenti secondo il suo beneplacito, come pare e piace a lui. Hai capito? Cristo, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, muove i cuori e guida gli avvenimenti come secondo il suo beneplacito, che tradotto in italiano vuol dire come pare e piace a lui. Hai capito? E allora fidiamoci. Perché abbiamo paura? Che cosa deve dimostrare ancora Dio con tutto quello che ha dimostrato? Ciò che Dio, nella sua infinita sapienza e bontà, decide, immancabilmente si realizza, nonostante la resistenza delle creature. Sono cornacchie svolazzanti senza alcun potere. Gli uomini malvagi, i demoni, che si oppongono a Dio, cooperano, loro malgrado, ai suoi disegni. Di fronte alla onnipotenza divina, quella del male è solo una falsa forza che non dobbiamo temere, nonostante tenti di intimidirci, cari amici. Ricordatevi queste frasi che ci verranno buone nei momenti della prova. Di fronte alla onnipotenza divina, quella del male è solo una falsa forza che non dobbiamo temere, nonostante tenti di intimidirci. Quando ridacchiavano, soddisfatti perché ormai era stato messo in croce, deposto e messo nel sepolcro, la pietra si è rovesciata ed è risorto nella gloria. Hai capito? Tuttavia, cari amici, benché l'onnipotenza divina non abbia confini, non è arbitraria. È sempre un'onnipotenza che si esprime con la sapienza, la giustizia e l'amore, perché, cari amici, come dice San Tommaso d'Aquino, tutti gli attributi divini fra loro coincidono. In Dio, dice San Tommaso d'Aquino, attenzione, cari amici, queste espressioni che sono molto importanti, non possiamo coltivare gli attributi divini uno per uno come se fossero staccati. È come i colori di un fiore, un fiore multicolore, mica puoi dire quel colore, quel pezzettino lì mi piace, quello là non mi piace, no, è tutto l'insieme che fa il bello. In Dio, dice San Tommaso d'Aquino, la potenza, la sapienza, la giustizia e l'amore, io direi l'amore e la misericordia, no? Sono, dice San Tommaso d'Aquino, una sola e identica cosa. Bellissimo. Tutto ciò che Dio compie con la sua onnipotenza è sempre traboccante di sapienza e di amore. Noi questo lo possiamo ammirare innanzitutto nell'opera della creazione, dove l'infinita potenza di Dio, che trae dal nulla tutte le cose, si manifesta attraverso un disegno mirabile di bellezza e di bontà. Quindi noi, cari amici, vediamo come l'opera della creazione sia opera non soltanto di onnipotenza, ma anche di sapienza e di amore. L'universo che Dio ha creato stupisce per la sua grandiosità che fa venire le vertigini, ma nel medesimo tempo è un capolavoro di ordine e di armonia, sia nelle realtà più grandi come in quelle più piccole. Non vi è nulla nella creazione di Dio dove la potenza, la bellezza e l'ordine delle leggi cosmiche non si sposino insieme. Quindi è un'onnipotenza sposata alla bellezza, alla sapienza, all'amore. L'onnipotenza divina, che noi possiamo mirare a occhio nudo nella creazione, cari amici, se non abbiamo le fette di prosciutto sugli occhi, l'onnipotenza divina, tuttavia, si esprime in modo particolare nell'opera sublime della redenzione. In essa si tocca con mano, nella redenzione, come la forza di Dio sia quella dell'amore. Basti a questo riguardo meditare sul mistero dell'incarnazione, dove la natura umana viene elevata fino alla congiungersi con la natura divina nella persona del Verbo. L'uomo finito e peccatore viene unito a Dio in un destino unico di beatitudine e di gloria. Certamente, cari amici, è l'incarnazione dove si manifesta la misericordia divina, ma anche la potenza divina, perché unire la natura umana finita alla natura divina infinita è opera mirabile della onnipotenza misericordiosa di Dio. In Gesù Cristo ogni essere umano viene salvato, purificato, adottato come figlio ed elevato in grazia fino a divenire partecipe della natura divina. L'onnipotenza divina poteva fare di più? Impossibile. Non ha forse operato secondo la logica di un amore che non conosce confini? È dunque vero che Dio opera ciò che vuole, ma sempre secondo una logica di amore che va al di là di ogni nostra immaginazione e aspettativa. E adesso, cari amici, concludiamo questa nostra riflessione sulla mirabile, questo mirabile attributo divino che è la onnipotenza. Vediamo, cari amici, però, come la onnipotenza e la sapienza divina si esprimano in un modo per noi tale da sorprenderci. Per cui noi ci siamo chiesti, quando sono accadute cose gravi come terremoti, come inondazioni, ci siamo chiesti: ma dov'è Dio con la sua potenza, col suo amore e con la sua misericordia? E la risposta, cari amici, è una sola: le vie di Dio non sono le nostre. Ma state tranquilli, cari amici, che mai viene meno la potenza, la sapienza e l'amore di Dio. Bisogna scoprirlo nella fede lo si scopre, cari amici. Ecco, a quelli che dicevano: dov'era Dio quando si è scatenato lo tsunami? E io ho risposto: Dio era lì che bussava alla porta di ogni cuore che era inondato dall'acqua, bussava alla porta di ogni cuore per portarlo nell'oceano dell'infinito amore. Però per rispondere così bisogna avere la fede, cari amici. Se non si ha la fede non si conoscono le vie di Dio. Allora vediamo quest'ultima pagina, cari amici: le vie di Dio non sono le nostre. Tuttavia, qui sulla terra gli uomini si scontrano quotidianamente con la realtà del male e della sofferenza. Quante volte essi accusano Dio di essere assente e di non impedire il male? Naturalmente queste pagine qui l'ho scritto molto prima dello tsunami, no? Dov'è Dio? Essi gridano, non senza ironia e con tono di sfida. Si tratta di un problema che merita la più attenta riflessione. Il male, ci insegna la fede, non è stato provocato da Dio, ma è entrato nel mondo a causa dell'infedeltà dell'uomo. Dio però non si è lavato le mani, ma si è impegnato a liberarci dal male con la nostra collaborazione. La croce, dove Gesù ha volontariamente portato il male del mondo, sta a indicare come Dio abbia preso sulle sue spalle tutte le sofferenze e le negatività umane e le abbia espiate al nostro posto e a nostro favore, come diceva il grande teologo evangelico Karl Barth. Certo, per noi sarebbe tutto apparentemente più comprensibile e più facile se Dio avesse eliminato il male dalla vita umana o se decidesse di esibire davanti ai nostri occhi la sua onnipotenza. Ma avrebbe potuto farlo senza eliminare la libertà? La vita avrebbe ancora conservato il suo vero significato, che è quello di un tempo di prova, dove l'uomo decide del suo destino eterno? Dio, tuttavia, ha tolto al male il suo pungiglione mortifero. Esso, il male, può essere trasformato in bene. Anche il peccato può aprirsi alla grazia. Mi ricordo come termina il famoso romanzo di Bernanos, no, il diario di un curato di campagna, tutto è grazia. Oppure la frase famosa di Bernanos, che sembra quasi blasfema ma che è vera, anche il peccato serve. Cioè, cosa vuol dire anche il peccato serve? Cioè, la divina misericordia fa sì che magari i peccati che tu hai commesso ti facciano scoprire la divina misericordia, appunto. Anche la sofferenza e la morte possono divenire una beatitudine. Non c'è nulla che Dio non possa volgere al bene, questo è forse l'aspetto più affascinante della sua onnipotenza. Non c'è nulla che Dio non possa volgere al bene. Se gli permette il male, afferma San Tommaso d'Aquino, è per ricavarne un bene maggiore. Questo però non lo si vede senza la fede e in particolare senza il dono della sapienza. Le vie misteriose della divina onnipotenza infatti sfuggono alle considerazioni umane, tanto più che Dio, quando agisce, ama più nascondersi che mostrarsi. E adesso, cari amici, concludo questa pagina molto interessante sulla onnipotenza divina e prima del male con una frase che sono andato a cercare addirittura sul Catechismo Romano, quello di San Pio V, scritto dopo il Concilio di Trento, che è sicuramente un capolavoro assoluto di dottrina e di spiritualità, che dice al riguardo: la ferma persuasione dell'onnipotenza divina vale più di ogni altra cosa a corroborare in noi il doveroso sentimento della fede e della speranza. Cioè, quando noi siamo persuasi dell'onnipotenza divina, questo rafforza la nostra fede e la nostra speranza. La nostra ragione, conquistata dall'idea della divina onnipotenza, assentirà senza più dubitare a qualunque cosa sia necessario credere, per quanto possa essere grande e meravigliosa o superiore alle leggi dell'ordine e all'ordine della natura. Anzi, quanto più sublimi saranno le verità da Dio rivelate, tanto più ragionevolmente riterrà di dovervi assentire. Come pure sul terreno della speranza e del bene che da Dio attendiamo, l'uomo non si lascerà sbigottire dalla grandezza delle divine realtà a cui aspira, ma trarrà fiducia e coraggio dal costante pensiero che nulla è impossibile alla onnipotenza di Dio. E questo, cari amici, anche per quanto riguarda la nostra vita, che molte volte è una vita piena di peccati e di miserie, e diciamo: è impossibile che io divenga santo. Cari amici, era quello che dicevano gli apostoli, ma Gesù ha risposto: impossibile agli uomini, possibile a Dio. Quindi, cari amici, la considerazione della divina onnipotenza infonde fiducia e coraggio anche nel nostro cammino di santità, dove sperimentiamo la debolezza e il peccato, e lo vediamo, cari amici, da quanti grandi peccatori Dio ha tratto dei grandi santi. Bene, carissimi, abbiamo fatto un capitolo certamente degno di più ampie considerazioni, ma qui abbiamo condensato ciò che di meglio ha scritto la fede su questa pagina della divina onnipotenza, sulla forza dell'amore, sulla forza della misericordia. Questo ci dà tanto coraggio e tanta speranza nel cammino della vita, dove molte volte Satana ci insinua che il male è invincibile. Non è vero, non è vero. Cristo ha già vinto e adesso vuole vincere nella nostra vita.